Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Come vi avevo raccontato la settimana scorsa, proponendovi una puntata di fine stagione compilativa che guardava ad alcune delle cose che vi avevo raccontato nel corso degli ultimi mesi, per questa estate C'è di Buono vi accompagnerà con una serie di puntate inedite che ci permetteranno di avvicinarci ad un appuntamento importante a cui parteciperà Radio Popolare con diverse trasmissioni, raccontando e vivendo quello che sarà il prossimo Terra Madre Salone del Gusto dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino, questa 16ª edizione che celebra tra le altre cose il 40esimo anniversario di Slow Food Italia, che come saprete organizza il Salone del Gusto che poi si è fuso diciamo con Terra Madre. Abbiamo raccontato la storia di questo evento e anche la nuova edizione del 2026 qualche settimana fa qui con la partecipazione di Serena Milano di Slow Food Italia. Se avete voglia potete ritrovare facilmente il podcast sulla pagina di C'è di Buono sul sito radiopopolare.it o anche sulle principali piattaforme dove trovate appunto i contenuti in podcast di C'è di Buono. Nel corso delle prossime settimane, domenica dopo domenica, parleremo di uno dei temi che sicuramente caratterizzeranno questa nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto e caratterizzano da molti anni il lavoro di Slow Food, di Slow Food Italia. Parliamo infatti dei presidi Slow Food. Qualcuno di voi forse ricorderà, ma credo che la maggior parte non se lo ricorderanno, non lo sapranno, che questa trasmissione ha iniziato le proprie puntate 10 anni fa proprio parlando di presidi Slow Food nelle trasmissioni di tutta una stagione, di due stagioni una dietro l'altra. Abbiamo viaggiato attraverso l'Italia raccontando queste preziose biodiversità protette dal concetto di presidio Slow Food, che origina a sua volta da un altro progetto che era quello dell'Arca del Gusto. Proprio 10 anni fa, nella primissima puntata della storia di C'è di Buono, ospitavo quello che allora era il vicepresidente di Slow Food, Lorenzo Berlendis, che saluto nel caso ci stia ascoltando, e che ci raccontò 10 anni fa appunto la storia dei presidi Slow Food, cosa sono, da dove arriva questo progetto e come stava crescendo. Oggi, per celebrare anche questi 10 anni di C'è di Buono, vi ringrazio per l'ascolto in questi anni, vi ripropongo quell'intervista con Lorenzo Berlendis, allora vicepresidente di Slow Food Italia, che ci racconta appunto che cosa sono i presidi Slow Food.
I presidi Slow Food fanno parte del grande progetto di difesa della biodiversità, dell'agrobiodiversità in particolare a livello mondiale, di cui si occupa Slow Food insieme ad Arca, Arca del Gusto, Mercati, Comunità del Cibo ed altro. Allora, i presidi Slow Food sono un progetto di comunità legato sicuramente a un prodotto che vuole sostenere le piccole produzioni tradizionali, le piccole produzioni identitarie dei luoghi, produzioni che molto spesso rischiano di scomparire, ma non è per forza questo il nostro, non è solamente l'obiettivo di salvaguardia di prodotti in estinzione, ma la valorizzazione in sostanza di territori dove si recuperano antiche varietà, antichi mestieri, tecniche di lavorazione, razze e varietà, certo anche in pericolo di estinzione. È un progetto internazionale che conta ad oggi 510 presidi a livello internazionale e 280 circa in Italia. Coinvolgono una quindicina di migliaia di produttori.
Da quanto esiste il progetto dei presidi Slow Food?
Il progetto dei presidi è stato inaugurato nel 1999.
E secondo te qual è stato, diciamo, lo sviluppo nel corso del tempo e oggi, dopo a questo punto quasi 20 anni, diciamo, di lavoro sui presidi Slow Food, quali sono ancora le cose che bisogna fare, le sfide che bisogna porsi, gli obiettivi che avete in mente?
Allora, dal 1999, appunto, quindi una 20 anni scarsi, c'è stata una progressione abbastanza regolare nel censimento, nella costruzione e nell'apertura di nuovi presidi. Da qualche anno, in particolare da quando, sto parlando di Italia soprattutto, da quando il nostro nuovo esecutivo ha preso forma nella primavera del 2014, io dentro questo esecutivo nazionale ho la delega alla biodiversità, abbiamo deciso di dare un nuovo grande impulso ai presidi, estendendone il significato, ovvero non più solamente progetti, per quanto nobili siano, di salvaguardia della biodiversità di prodotti in estinzione, ma un progetto che cerchi dentro il nostro obiettivo politico, dentro la nostra mission, che è quello di cambiare le coordinate del mondo del cibo e estendere il cibo buono, pulito e giusto come diritto quotidiano per tutti, per una larga fascia perlomeno di consumatori. L'obiettivo è quello di ampliare per qualità e quantità il numero dei presidi. Ci siamo dati l'obiettivo di raddoppiarli da qui al 2000, dal 14 dicevo al 2018, che sarà la nostra fine di mandato come test, ampliando e rinforzando la nostra rete. Inoltre, per quanto riguarda l'estensione del significato, abbiamo inaugurato con l'olio d'oliva, col presidio nazionale dell'olio d'oliva dell'anno scorso, una nuova accezione dentro il progetto dei presidi, che è quello, il tentativo, che è quello di mettere sotto uno stesso cappello progettuale prodotti che vengono da territori diversi, mentre nella versione originaria il presidio è legato a un prodotto, a una comunità, a un luogo in particolare. Con l'olio d'oliva abbiamo voluto mettere dentro il presidio nazionale dell'olio d'oliva, in apertura 28, oggi sono arrivati oltre a 60 produttori di prodotto di olio d'oliva, che viene elaborato secondo le caratteristiche che per noi sono prioritarie, quindi la bontà, innanzitutto la bontà del prodotto, la tipicità, la tradizionalità, la sostenibilità ambientale delle coltivazioni, delle produzioni e delle trasformazioni, se si parla di trasformati, e la dignità del lavoro, perché l'obiettivo fondamentale per poter garantire a tutti, a una larga fascia di popolazione, dei prodotti buoni, sostenibili, e qui è che A, ci sia una disponibilità maggiore, B, che ci siano le condizioni di remuneratività per conservare la dignità e l'equità di chi lavora dentro, soprattutto le filiere anche di legalità, perché oggi, come sappiamo, gran parte del nostro cibo proviene da filiere che sono intercettate dal malaffare.
Ecco, mi hai in qualche modo anticipato una domanda che volevo farti tra un po', ma a questo punto, visto che hai toccato questo tema, appunto, di questa nuova interpretazione del concetto di presidio Slow Food per quanto riguarda l'olio d'oliva, continuo su questo filone e voglio chiederti, certo, appunto, se questo esempio di interpretazione alternativa va da leggersi, sia da leggersi come un momento eccezionale dovuto anche all'emergenza evidente quando avete lanciato questa iniziativa si viveva nel mondo della produzione dell'olio extravergine d'oliva in Italia, oppure se è qualche cosa che dal tuo punto di vista deve far parte in maniera strutturale del futuro dei presidi Slow Food.
Ti ringrazio per la domanda e vedo che hai colto nel segno una serie di questioni. Innanzitutto, sicuramente noi abbiamo raccolto una sfida importante e difficile. Abbiamo fatto partire il presidio dell'olio in una stagione agroculturale terrificante. Il 2014 è stato un disastro per l'olivicoltura in Italia. Infatti molti ci avevano cercato di dissuadere, di sconsigliare dal partire un'iniziativa del genere, ma proprio per quello ci sembrava significativo aprire un presidio per lanciare un dibattito importante, per quanto possa essere possibile, a partire dalle nostre corde, dalla nostra incidenza nel mondo del cibo, ragionare su che cos'è un olio d'oliva, quali sono le caratteristiche per cui l'olio extravergine d'oliva italiano debba essere conosciuto e consumato e conservato. Quindi abbiamo messo in alcune parallassi di, per noi, dirimenti, il tipo di oliva, dichiarare il tipo di oliva, il terreno da cui provengono, il lotto, il tipo di lavorazione, il tipo di frangitura, il momento della frangitura, eccetera, per dare al consumatore quelle informazioni che oggi in etichetta, purtroppo per tutti i problemi di legislazione che sappiamo, oggi non ci sono. Ma non è stata, ripeto, e vengo a rispondere alla seconda parte della tua domanda, solamente una risposta a un'eccezionalità. Noi vogliamo estendere questo progetto, e quello è stato, come dire, il primo di una serie che intendiamo, su cui intendiamo lavorare, uno dei quali, proprio per parlare di cibo quotidiano disponibile come diritto per tutti, intendiamo lavorare su un presidio nazionale del latte, altro comparto qui in crisi di sovrapproduzione, se voglio, comunque in crisi dentro alla cornice europea per la scarsissima redditività che ha oggi per i produttori il latte. Siamo arrivati a 30 centesimi, che è una cifra ridicola e risibile, e l'Europa vorrebbe addirittura, aprendo verso l'est, considerare che sia un prezzo addirittura eccessivo, quindi vorrebbero ridurre addirittura il prezzo del conferimento, al conferimento del latte. Ma poi la grossa partita che vorremmo aprire di seguito, una volta siamo a buon punto in questo presidio del latte nazionale, anche qui per ridare in mano al consumatore quattro termini di giudizio rispetto a quali sono le caratteristiche del latte, perché un latte deve essere dichiaratamente manifesto con quali vacche è fatto, cosa hanno mangiato le vacche, chi le ha munte, dove lo ha trasformato e dove l'ha messo in bottiglia, dove proviene il latte. Anche queste notizie che non sono reperibili nel mercato del latte. E poi vogliamo lavorare, siamo anche qui a buon punto, su un presidio nazionale dei grani, sia per panificazione che per pasta. Oggi c'è un grande dibattito, no, sulla provenienza dei grani, sulle lievitazioni, per ritornare, santo Dio, il pane è il pane quotidiano, è il cibo per antonomasia, e la tradizione italiana, enorme tradizione italiana del pane, si stava pian piano sbriciolando e perdendo dentro ai lievitati o ai preparati per fornai che oggi stanno invadendo il mercato, i supermercati, eccetera, per cui c'è anche qui un grosso bisogno di ridefinire le caratteristiche fondamentali di cos'è un buon pane. E poi l'altra, su cui però questo qua è molto, molto più di là da venire, molto più in prospettiva, ma vorremmo lavorare anche questo, su un altro tema che è tipico rispetto alle nostre attitudini, al nostro territorio, e che è il tema frutta e trasformati, no? Anche qui c'è un mondo da andare a indagare e da sollecitare.
Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiederti è qualcosa di molto pratico, anche per provare a raccontare ai nostri ascoltatori il punto di vista di chi a un certo punto ha la possibilità di veder riconosciuto nel proprio prodotto un presidio Slow Food. Quindi proviamo a raccontare, appunto, un po' in modo semplice, diretto e molto pratico, che cosa succede al produttore di, che so, cipolla di Giarratana, nel momento in cui, ovviamente parliamo di una cosa che è già un presidio Slow Food, ma in via ipotetica, se non lo fosse, da domani lo diventa, che cosa cambia nella vita di quel produttore di cipolla di Giarratana il fatto che arrivi il presidio Slow Food?
Allora, innanzitutto entrare in una comunità di produttori, in una comunità, quindi non essere, come dire, un attore singolo rispetto al mercato, rispetto alla committenza, ma entrare in una rete di produttori, perché evidentemente per entrare in un presidio bisogna sottoscrivere un disciplinare e far parte dell'associazione produttori. Questo come primo passo.
Certo.
In secondo luogo vuol dire, oltre a entrare naturalmente dal punto di vista comunicativo nelle pagine, nelle comunicazioni di Slow Food internazionale, italiano, regionale, eccetera, avere le possibilità di entrare in quei progetti paralleli che noi sviluppiamo, che sono i mercati della terra, piuttosto che l'alleanza presidi chef, e quindi avere la possibilità di partecipare ai mercati che sono disseminati un po' ovunque in Italia, ce n'è uno a Milano, in Lombardia ce ne sono a Brescia, a Bergamo, ne sta nascendo a Cremone, Mantova, eccetera, quindi in poter incontrare direttamente i coproduttori, ovvero i consumatori, come noi preferiamo chiamarli. Inoltre partecipare al progetto Alleanza, che è un altro progetto che sta, io credo che sia uno dei progetti fondamentali proprio per mettere un produttore nella possibilità, perché la domanda, la risposta vera alla tua domanda è che oggi le piccole produzioni, specialmente quelle qualitative, di grande qualità, specialmente quelle che sono, come dire, localizzate e riconducibili a territori e stagioni particolari, quella di arrivare sul mercato in maniera per avere visibilità, avere il giusto prezzo, avere un riscontro. E quindi partecipare per esempio al progetto dell'Alleanza vuol dire entrare in un circuito di comunicazione e distribuzione dei prodotti, per cui i ristoratori che scelgono, e sono molti in Italia, che scelgono di aderire a questo progetto, sono tra virgolette tenuti, ma lo sottoscrivono in un contratto, ad avere abitualmente in carta i prodotti di pesci italiani, almeno 5, ma anche altri auspicabilmente anche di più, che poi vanno evidentemente turnati stagionalmente, perché vuoi la cipolla, vuoi lo stracchino, vuoi un altro pesce, un altro ortaggio, non sono disponibili tutto l'anno. Quindi queste sono un po' le... E poi poter apporre il proprio marchio sul prodotto è diventata gioco forte anche questa, anche se uno poi, come dire, provvede direttamente alla vendita del prodotto, diventa, come dire, una sorta di marchio di qualità a cui molti sono affezionati, fanno attenzione e quindi dona anche visibilità. L'altro piccolo bonus su cui noi stiamo lavorando, anche questo dentro il progetto vorremmo estenderlo a tutti i presidi, è l'etichetta narrante. Quindi elaboriamo dentro i singoli presidi un'etichetta che, al di là degli obblighi di legge, cerchi di raccontare, stando lontani dalla declinazione in corpo 3 di tutti i dettagli di legge che al consumatore poco importa, certo, cosa diavolo veramente c'è dentro quel prodotto, chi lo fa, come lo fa e quanto percepisce da quel prodotto. Questo, come dire, è la nostra l'idea di che si accompagna l'etichetta narrante. Stiamo lavorando anche perché ci possa essere in tutti i presidi, in tutta l'etichetta dei presidi, un QR code che poi rimandi evidentemente a una narrazione più complessa, più completa, e quindi per dare tutte le informazioni possibili a chi deve scegliere, perché oggi la consapevolezza delle scelte è una delle, no, dei temi su cui serve concentrarsi, perché chi fa tutti i giorni la spesa e che può cambiare davvero il mondo del cibo come noi lo spieghiamo, abbia gli elementi per poterlo fare, gli elementi di scelta che lo rendano consapevole. Poi qui, come dire, ognuno fa le sue scelte, noi non siamo non andiamo al di là di questo. L'importante è che il consumatore abbia gli elementi di scelta, poi ognuno scelga secondo coscienza quel che crede, sapendo evidentemente che scegliere un prodotto piuttosto che un altro dai evidentemente fiato e sostanza a una filiera piuttosto che a un'altra, alle grandi multinazionali del cibo che oggi governano il mercato delle commodities piuttosto che alle piccole produzioni locali.
Era la voce di Lorenzo Berlendis, allora vicepresidente di Slow Food Italia, che ci raccontava la storia e l'attualità dei presidi Slow Food. E nel corso di queste domeniche estive vi proporrò una serie di racconti di diversi presidi Slow Food che andremo a presentare per la prima volta, ma anche per celebrare appunto questi 10 anni di Cedi Buono e questo rapporto che proprio nelle prime stagioni di Cedi Buono abbiamo avuto con il progetto dei presidi Slow Food, vi propongo adesso il racconto del primissimo presidio Slow Food che abbiamo trattato qui a Cedi Buono. E essendo una radio milanese lombarda, partimmo dallo stracchino all'antica delle Valli Orobiche con il racconto del responsabile del presidio, Marco Fustinoni. Ecco quello che ci ha raccontato.
Questo presidio fatto in Val Brembana e tutte le sue affluenti, per cui è un formaggio molto molto conosciuto ma anche molto povero. Penso che sia il più semplice dei formaggi che ci sono in giro. È fatto con il latte di mucca appena sì. munto, sì. non lasciato raffreddare e coagulato direttamente.
Uh-huh. Il suo nome deriva da un'idea di stanchezza che è legata sì. alla vita delle mucche?
La leggenda barra verità, perché come tutte le leggende sono anche una verità, lo stracchino veniva fatto durante la transumanza, per cui quando si portavano le mucche dalla pianura verso l'alpeggio e viceversa poi al ritorno nei mesi autunnali come adesso, utilizzando quella tecnologia molto semplice che dicevamo prima, per cui il latte si munge e non lo si deve riscaldare perché è già caldo di suo, lo si deve solo coagulare. Immaginatevi lungo il viaggio quale fortuna è avere un formaggio che non devi accendere il fuoco, non devi portare grandi pentoloni, niente. Per di più è di forma rettangolare, facile da mettere dentro le casse, da mettere sulle somme dei muli o dei cavalli che si avevano al seguito.
Certo.
Le mucche lungo la camminata sono stanche, in bergamasco si dice stracche, per cui da lì probabilmente il nome stracchino. Uh-huh. In verità lo stracchino è il formaggio dell'economia familiare di secoli e secoli scorsi, perché ogni casa, la chiamo casa e non la chiamo azienda agricola perché una volta era fatto così il mondo rurale, ogni casa aveva una o due mucche, tre, raramente c'erano stalle con molte mucche. E nell'economia della famiglia appunto si mungeva questa mucca, una parte del latte lo si dava al vitello, la rimanenza, che era poca roba, 10, 15, 20 litri di latte, ovviamente non potevi metterti a fare dei formaggi più complicati come potrebbe essere formai de muto, il bitto, perché li fai in alpeggio, hai bisogno di tanto latte, ma con 10, 15 litri di latte il formaggio che ne esce nel migliore dei modi è lo stracchino.
Il nome stracchino a tanti ascoltatori farà venire in mente qualcosa che forse è anche proprio all'origine della decisione di far nascere il presidio per difendere, diciamo, lo stracchino all'antica delle valli orobiche, perché molti alla parola stracchino associano un formaggio fresco, spesso che si trova al banco frigo del supermercato, di provenienza diciamo industriale, che assomiglia assai poco invece allo stracchino all'antica delle valli orobiche. Proviamo a sottolineare, anche per rendere più semplice la comprensione, proprio le differenze che ci sono.
Allora, lo stracchino adesso che abbiamo nella maggior parte nell'immaginario collettivo è bianco, molliccio, spalmabile, buonissimo formaggio, ma non c'entra assolutamente nulla con lo stracchino di una volta. Provate a immaginare una volta, non avendo frigoriferi, non avendo sottovuoto, non avendo vaschettine varie, lo stracchino, se non era almeno asciutto, e per asciutto si chiama con un leggero strato di muffa bianca, non era neanche vendibile, manovrabile, per cui era quantomeno asciutto, bianco, che lo si raggiunge dopo i 20 giorni barra un mese, ma veniva addirittura fatto stagionare fino a raggiungere qualche mese di stagionatura, fatto diventare duro, matei, li chiamavano così una volta, e usato da grattugiare, che sembra quasi un paradosso per lo stracchino. Ovviamente molto saporito, ovviamente particolare. C'è da pensare che nelle nostre valli il parmigiano reggiano non è che fosse così facilmente reperibile, per cui avere un formaggio da grattugia anche in tutte le case era una cosa buona.
Che rapporto ci può essere tra lo stracchino e il taleggio, che è comunque diciamo piuttosto vicino come zona di produzione allo stracchino delle valli orobiche?
Allora, sono due parenti stretti. Se mi viene concesso, probabilmente lo stracchino è il nonno, se non il papà, del taleggio.
Sì.
La Val Taleggio è una delle aree di produzione dello stracchino all'antica, perché è appunto il fiume Brembo e tutte le sue affluenti. E probabilmente, dico solo probabilmente perché è la spiegazione che mi sono sempre dato anch'io,
sì,
in queste vallate veniva fatto uno stracchino molto buono. E da queste vallate sono poi ha cominciato a esserci un commercio dello stracchino, quando questo commercio è stato una cosa abbastanza importante, c'è stato da dargli una denominazione, credo che il Taleggio sia una delle prime denominazioni d'origine controllata, e non l'hanno più chiamato lo stracchino buono, quello della Valtaleggio, l'hanno chiamato il Taleggio.
Certo.
E ovviamente adesso è un'ottima produzione, ma di produzione più industriale, questo è proprio l'origine. Certo. Latte, caglio e sale solamente.
E invece oggi per recuperare per i nostri ascoltatori che magari appunto non hanno la fortuna di vivere in una delle valli aerobiche degli affluenti del Brembo, per mettere le mani su un vero stracchino all'antica delle valli aerobiche, quali possono essere i punti di riferimento che possiamo lasciare loro?
Allora, punti di riferimento, non conosco negozi dove andare a prenderlo, così via. Comunque, o si contatta il presidio, per cui si va a cercare sul sito e si contatta il presidio, o altrimenti in valle ci sono un bel po' di caseifici e ci sono varie possibilità. Se non si è troppo lontano, qualche caseificio riesce a consegnare il formaggio.
Certo.
Se si è molto lontani, c'è anche qualcuno che spedisce.
Ciò di buono per oggi finisce qui, ma ritorna domenica prossima dalle 12.30 alle 13 per iniziare insieme a voi questo nuovo viaggio tra i presidi Slow Food italiani e raccontare queste storie, anche avvicinandoci all'appuntamento con Terra Madre 2026 a Torino dal 24 al 27 settembre. Da quell'evento trasmetterà Ciò di buono, raccontando quello che succederà, ma non soltanto Ciò di buono, ci saranno diverse altre trasmissioni di Radio Popolare, come certamente il Verziere di Leonardo di Fabio Fimiani, ancora altre, e quindi ci ritroviamo qua a partire dalle 12.30 di domenica prossima. Per oggi invece un saluto da parte di Nicola Vecchia, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao.